Ho deciso di dare il titolo a questa predica, ma che pregamma fa? Che io il napoletano non lo so, però sicuramente si capisce che voglio dire, no? Perché preghiamo? E vi dico subito che non voglio annoiarvi con definizione di che cos'è la preghiera, forse qualcosina, ma proprio flash. Ma il mio obiettivo di oggi è questo qui, che ognuno di noi si porta a casa queste domande. Perché prego? Per che motivo prego? Che cosa mi spinge a pregare? Ovvero, ma perché pregammo? Perché? Che cos'è che ci spinge a farlo? E chiedo di mandare la prima slide, perché tutto questo ragionamento sulla preghiera è nato un giorno, mentre a me piace guardare gli stati su WhatsApp. Io mi diletto proprio, soprattutto le frasi, no? E un giorno uno dei miei contatti ha postato questa frase. Se pregate per la pioggia abbastanza a lungo, prima o poi pioverà. Se pregate affinché smetta di piovere, prima o poi smetterà. Lo stesso accade in assenza di preghiere. Ovviamente è una provocazione. E io ero indeciso se rispondere o se incassare. Ho deciso di incassare, ma non passivamente, ma pensare, ma perché io prego? Ma io ci credo davvero che la preghiera possa cambiare le cose? E in questi giorni pensavo a proprio a questo fatto di pregare per la pioggia. Metti la seconda slide. Abbiamo un esempio lampante di come un uomo, Elia, abbia pregato intensamente e non ha piovuto per 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo sono lunghi, molto lunghi. E qua dice su tutta la terra. Poi ha pregato di nuovo e Dio ha mandato la pioggia e la terra ha dato i suoi frutti. Quindi potevo già rispondere con questo episodio. Metti pure la terza slide. E poi in questi giorni mi è capitato questo salmo, bellissimo. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Egli mi presta attenzione, lo invocherò tutta la vita. E questo veramente è un versetto che mi ha rincuorato, perché da qui si capisce che la preghiera ha una conseguenza perché c'è un Dio che la ascolta e interviene. Le cose non accadono così perché accadono. Noi preghiamo un Dio che ascolta e interviene. E il salmo precedente a questo è quel salmo che dice che ci sono gli uomini che pregano gli idoli. E fa un esempio. Ma gli idoli cosa sono? Sono statue che hanno le orecchie, sì, però non ci sentono. Hanno la bocca, sì, però non parlano. Gli idoli sono delle cose, sono come i pupazzi. Mi spiace che non c'è nessun bambino perché c'avevo la frecciatina. Sono come i pupazzi, sono belli. Però tu ci puoi anche parlare insieme, ma tanto non rispondono. Non danno nessun segnale. Non è così con Dio. Dio è spirito, le orecchie non ce l'ha, però ci sente. Non ha la bocca, però parla. E ci parla. E interviene. Allora, se Dio fosse un pupazzo, veramente, ma che pregamma fa? Lasciamo stare. Ma Dio non è un pupazzo. E proprio a proposito del fatto che il Signore ascolta il nostro grido, adesso vi faccio ascoltare una testimonianza di una cara sorella. E prima di chiamarla, voglio dirvi una mia testimonianza. L'ultima predica era su AA cerca si spalla in muratore, se qualcuno si ricorda. E io avevo detto, io ho bisogno di una spalla per il mio problema di essere costante nella preghiera e nel leggere la parola di Dio. Ho bisogno di una spalla, di qualcuno che ogni tanto mi dica, beh, come va? E che preghi per me. E alla fine del culto è venuta, dove stai? Ah, sei laggiù. È venuta Carla da me, ha detto, io sarò la tua spalla. E sapete, da quel giorno, ogni settimana, ogni domenica, mi prende, mi dice, come stiamo andando? Guarda che io sto pregando per te. E non ve la conto, dico, e non la conto neanche a lei. Ci sono delle settimane che gli dico, è andata bene questa settimana, bene, grazie a Dio. Altre settimane gli dico, non ci siamo, proprio non ci siamo. E lei continua a dirmi, io continuo a pregare per te, però mettici l'impegno, perché non è che basta che io prego per te. E vi devo dire, e vi lo confesso, che il trend, da quando lei è diventata la mia spalla, tra l'altro ho anche una spalla mensile, nel senso del resoconto mensile, che è Elisabeth. E, sono due spalle. Un resoconto mensile e uno settimanale. E, da quel giorno il trend è positivo. Ci sono gli alti e bassi, ma la direzione è in salita. Grazie a Dio. Dicevo, volevo chiamare Carla perché proprio su questo fatto di Dio ascolta la nostra preghiera, una piccola testimonianza. Una cosa forse banale per qualcuno, però per lei è stata importante.
Io non mi sono segnata niente, perché ho detto, Signore, tu come hai parlato con Mosè, fare pure con me, ci metti di tuo verbo.
Ma io dopo 3 minuti però ti fermo.
Sì, sì, non mi aiuto tanto. Cerco. Comunque, con quello che ha detto, sì, me l'ha chiesto, io l'ho fatto e sto continuando e ogni settimana glielo chiedo e come va? Ecco. Comunque con la mia, sarebbero tante le preghiere che il Signore fino adesso mi ha esaudito da quando l'ho ricevuto nel mio cuore, però non è che posso dirle tutte, comunque una che mi è rimasta molto, mi è rimasta impressa e quando passo in quel posto devo ringraziare il Signore. È successo circa un anno fa, più o meno, era in primavera, una giornata di pioggia, pioveva veramente a dirotto, dovevo andare da mamma, ero andata, stavo uscendo, dovevo tornare a casa, era già quasi 1:20, avevo mia figlia che arrivava a casa da lavorare, insomma, un po' di cose, avevo parcheggiato la macchina nel viale di Corso Rosselli. Io prendo decise cosa, faccio retromarcia per uscire. Io non me lo ricordo che mi vedo uno che si ferma e mi dice, e uscendo come proprio mi sembrava pazzo, proprio mi dice, lei signora, lei mi ha bocciato la macchina, si blocca lì, mi dice, signora, lei qui qua non va via, perché ho detto, scusa, ma abbia, guarda, veramente mi creda, ma io non, no, 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 a me non mi interessa, mi ha detto, io non l'ascolto proprio, ho detto, lei mi ha bocciato, la vede qua. Dico, ma io non mi sento, perché mi sono subito, no, dice, signora, lei mi dia i dati, per... Io ho detto, subito dentro di me ho pregato, con tutta la voce, con il grido del mio cuore, ho detto, signore, no, aiutami. Io c'ho già una situazione non facile con mio marito, quindi ho detto, se ci va ancora che io vado a casa, che gli dica di sta macchina, figuriamoci, già quando esce, mi raccomando, è qui, è il parcheggio. Signore aiutami, io con tutto, guarda, ho cominciato dentro di me a confessare tutti i versetti che mi venivano in mente, Signore tu sei il mio aiuto, non temerò, Signore tu sei, se tu sei con me chi sarà contro di me, comunque sta di fatto che, Signore mi dà i dati, ho detto Signore mi ascolti, mi dice, lei o mi dà il numero di telefono o lei di qua non va via, dico guarda, ho anche mia figlia che arriva, no, ma a me non mi interessa, i fatti suoi a me non mi interessa, insomma. Ho detto, vabbè, dagli il numero, dico, guarda, gli do il numero. E io adesso poi ho contato l'assicurazione, poi ci sentiremo e diceva... Mi sono salita in macchina. La pace del Signore non mi aveva lasciata. E con tutta la mia... Ho detto, Gesù, tu sei con me. Io lo so che tu provvedi per questo, hai sempre provveduto, mi hai sempre liberata, mi liberi anche stavolta. Signore, aiutami, anche adesso che vado a casa... Grazie a Dio sono arrivata, mio marito ha detto niente, neanche del ritardo, ho detto grazie Gesù, già questo ti ringrazio Signore. Poi ho aspettato, dico adesso, dico, si sa, nel pomeriggio questo qua telefonerà. E il mio marito mi dice, e la macchina com'è, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Gesù grande, ho detto, Signore aiutami Gesù, abbi pietà e misericordia di me. Ora, ho continuato a pregare con tutto il cuore, veramente, non potevo, Signore aiutami, veramente, se succede una cosa, io non so cosa devo fare. Comunque, passa il pomeriggio, passa una settimana, io dicevo sempre, Signore, questo qua non telefona. Insomma, è passato quasi 2 anni e la telefonata non è ancora arrivata. E io devo dar tutta la gloria a Dio perché è stato grandemente, e quando passo, che vado da mamma, che ho già anche di nuovo parcheggiato lì, Però mi sembra che il Signore mi dice, attenzione, ecco. E allora però devo, se arrivo lì, ma anche se non parcheggio, che passo solo davanti, anche con mio marito magari che guida lui, dico, Signore, grazie, perché per me è rimasta veramente una preghiera esaudita, è una delle tante. Poi ecco,
grazie.
E tu continua.
Adesso io scherzo che lei mi bacchetta, ma fa bene, perché è veramente un aiuto. Allora il Signore ascolta, non è sordo, e interviene. Ho chiesto ieri a Gioele, ho avuto la febbre tutto il giorno, gli ho chiesto a Gioele, ma tu perché preghi? Perché io lo vedo che ogni tanto prega, non dico niente. Io prego per stare meglio, dice, come non darti torto. Noi preghiamo affinché possiamo stare meglio, non preghiamo per stare peggio, non siamo masochisti. E qui voglio aprire una grossa parentesi, grossa perché l'argomento è grosso, ma io non ci starò molto, sulla preghiera per i malati. Ti chiedo di mandare la prossima slide. Conosciamo tutti questo versetto, è un passo di Giacomo, di pregare gli uni per gli altri affinché siate guariti. Allora qui ho fatto qualche riflessione di casi che conosco. Mi ricordo Antonio Senior, che doveva essere operato al cuore, e il giorno che è andato per fare il controllo il cuore stava a posto. Il Signore ha risposto alle preghiere e ha guarito. Mi ricordo un altro caso, Maurizio, che mi sfugge il cognome, Nuova Zelanda, Australia, di Adino, un amico di Adino, Cianci, grazie, che ha dovuto subire un intervento delicato e che molte persone hanno pregato per lui, è morto sotto i ferri. Mi ricordo che Fares Stroppiana, che è morto di tumore, credo, lui ha detto chiaramente, non pregate per me, perché il Signore mi ha rivelato che io non guarirò da questa malattia. Me l'ha fatto capire chiaramente. Uno degli insegnanti dell'eBay, Chris Zito, ci ha raccontato che lui ha due figli, una femmina più piccola e un maschietto più grande. Tutti e due avevano qualche problema, soprattutto la più piccola doveva portare tipo un tutore già fin da piccola. Lui ha detto, io un giorno, mentre stavo pregando per i miei figli con mia moglie e un'altra persona, ho ricevuto chiaramente questo dal Signore, tua figlia guarirà, e lui ha pregato come se la cosa fosse già successa. Il giorno dopo sono andati a fare il controllo dal dottore, ha detto, guardi, tolga pure il tutore, o quello che era, questo marchingegno, perché sua figlia non ha più il problema. Allora io ho messo insieme tutte queste cose, ho detto, Signore, ma io non ci capisco niente qui c'è chi guarisce e chi non guarisce. E mia moglie mi ha detto una cosa interessante un giorno, mi fa, noi non abbiamo il diritto di stare bene, non ce l'abbiamo questo diritto. Dio può fare tutto, noi non abbiamo il diritto di dire, io voglio stare bene. E insomma, per cercare di trovare una quadra, perché la parola di Dio ci dice di pregare affinché gli altri guariscano, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, e sta parlando di malattie fisiche in questo brano, oltre che di perdono dei peccati. E allora ho deciso di fare così: Dio è sovrano, lui fa cosa vuole, io so che Dio è buono, lui fa il meglio. Io prego per gli altri perché me l'ha chiesto lui. Quando io prego, adempio anche il comandamento di amare i miei fratelli e le mie sorelle, il mio prossimo, e di benedirli e di desiderare per loro il meglio. E poi dopo vedremo che cosa voglio intendere per meglio. Comunque fatto sta che questo argomento mi ha messo in crisi e io sono arrivato al punto di dire, ma io che prego a fa? Tanto decidi tu, Signore, decidi tu se guarire una persona o un'altra. E io cosa prego a fare? Tanto fai tutto tu. Ero arrivato al punto di non pregare più per i malati, per le persone che stavano male, perché sono andato in crisi. Poi un giorno mi è venuto in mente Deuteronomio 8:2, che non c'entra niente. È un passo in cui Dio dice al popolo di Israele: io ti ho messo alla prova in questi 40 anni di deserto, ti ho fatto provare la fame per vedere che cosa avevi nel cuore e per sapere se avresti o no osservato i miei comandamenti. E ho pensato: ma Dio, tu sai benissimo che cosa c'è nel cuore degli israeliti, non è che hai bisogno di mettere alla prova qualcuno per vedere che cosa c'è. Il test non è per Dio per sapere, il test è per te, è per sapere se tu ami il Signore. E con questi pensieri in mente ho detto: ecco, sì, è vero, il test è per me. Se io non prego per i miei fratelli malati, questo significa che non mi interessano, che non mi interessa di loro. Se io invece prego e spendo del tempo per loro, vuol dire che mi interessano, che io ce li ho a cuore. Allora il test è per me. E allora ho deciso di continuare a pregare per le persone che non stanno bene, anche se sono dibattuto, perché vedo, come Ebrei 11, ci sono persone che hanno ricevuto guarigioni e miracoli, altri sono stati invece torturati e uccisi. Non spetta a me decidere, non spetta a me decidere, non è il mio potere. E voi sapete che cos'è la cartina al tornasole? No. Allora, dopo il culto andate su Google e cercate cartina al tornasole. È una cosa carina, una cosa divertente. La preghiera è la nostra cartina al tornasole per noi, per sapere se amiamo Dio e i nostri fratelli. Siete d'accordo? Ami i tuoi fratelli, ami il tuo prossimo, e allora prega per loro. Allora, tornando sul discorso di tanto Dio fa quello che vuole, decide Lui, e che è la sua volontà quella che alla fine viene fatta, perché è Lui che agisce. Un'altra immagine, sempre su WhatsApp, sempre la stessa persona, mi ha messo profondamente in crisi. Dov'è Adriano? Non c'è Adriano? Ah, c'è. Adesso te la spiego, aspetta. Prega per qualcosa. Se questo qualcosa è nei piani di Dio, nella volontà di Dio, allora, se è nei piani di Dio, allora la preghiera è ridondante. Cioè, cosa preghi a fare se a Dio, cosa gli dice a Dio di fare una cosa che tanto Lui vuole già fare? È inutile. Se invece non è nei piani di Dio, la preghiera non verrà esaudita, quindi la preghiera è inutile. Conclusione: sia che sia sì che sia no, la preghiera non serve a niente, è inutile, non ha nessun significato. L'ho dovuta leggere bene e rileggere tante volte e capire. Quando l'ho capita bene, sono andato in profonda crisi, perché è perfetta, è come un'equazione matematica, non c'è uno sbaglio, è vero. Ma se, e infatti adesso ti chiedo di mettere la seconda slide, leggete questo versetto: Dio ci ascolterà ogni qualvolta gli chiederemo qualcosa che rientra nella sua volontà. Prima Giovanni 5:14, leggermente adattato, ma il senso è quello. Dio ci ascolterà ogni qualvolta gli chiederemo qualcosa che rientra nella sua volontà. Allora, leggetela così in modo critico, dice: eh beh, certo, è normale. Se tu vuoi fare qualcosa, lo fai. Quindi se io ti chiedo qualcosa che vuoi fare, tu lo fai. Allora che pregamma fa? Perché preghiamo, scusate. E veramente da questa situazione ci è voluto qualche giorno per uscirne, però sono contento di esserne uscito. Perché il Signore, lo dicevo con Lidia, lavora a pezzetti, un po' per volta. Ogni giorno una goccina, qualcosetta. E stavo pensando, anche qui non c'entrava niente, stavo pensando alla nostra galassia. Allora, voi sapete che tanti secoli fa si pensava che era il Sole che girava intorno alla Terra, perché lo vedevano nascere e morire. È il Sole che gira. No, poi hanno scoperto, no, non è il Sole che gira, siamo noi che giriamo. E e mentre giriamo su noi stessi giriamo anche intorno al sole. Ma adesso hanno scoperto, ma penso già da un po', che anche il sole gira. La nostra galassia è grande, noi siamo un pezzettino nella galassia, nella Via Lattea, il sistema solare è un pezzettino lì. Questo pezzettino che è fatto dal sole e da tutti i pianeti, compresi noi, mentre tutti i pianeti ruotano intorno al sole, il sole e tutti i pianeti a loro volta ruotano intorno al centro della galassia. Ci mette circa 230 milioni di anni a far tutto il giro, ma gira anche lui, e giriamo noi insieme a lui, insieme. Allora sapete cosa è successo? È successo questo, ecco Stefano, ti manca la visione d'insieme. Tu sei qui in un pezzettino recondito di questo pianeta Terra nell'universo e vedi un pezzo e conosci una parte delle cose. Dio, che è il creatore, ha la visione d'insieme, lui vede tutto, a te manca questo. Quindi tu non ti puoi azzardare a dire a Dio fai così o fai cos'ha, perché veramente forse è meglio che faccia lui, che fa il meglio. A noi ci manca questa visione d'insieme. Ecco perché, per esempio, non capiamo quando leggiamo la Bibbia che gli israeliti stanno 4 secoli in Egitto. A un certo punto nella Bibbia c'è scritto e gli israeliti gridano a Dio, Signore, liberaci. Il grido sale a Dio, il Signore ascolta e si ricorda del suo patto che aveva fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Mi viene da ridere perché dico, si ricorda, ma che si è dimenticato Dio? È un modo di dire, Dio non si è dimenticato. C'era un momento preciso in cui doveva intervenire. A me manca la visione d'insieme, come perché devono stare 4 secoli schiavi? Facciamo anche solo 3, perché diciamo, i primi erano ancora tranquilli. Ma perché? Non potevi liberarli subito. Mancavano le condizioni. E comunque Dio non ha perso il controllo, perché Mosè è nato esattamente nel momento in cui c'era bisogno di farli uscire dall'Egitto. O per esempio quando leggiamo le notizie della Chiesa perseguitata, Corea del Nord. Sono circa quasi una ventina d'anni che la Corea del Nord è alla cima della WW list, la lista dei paesi più perseguitati. Però è dagli anni 50 che questo paese è sotto una dittatura e c'era già il nonno di questo che c'è adesso. E io dico, ma Signore, ma com'è possibile che tutti questi anni i tuoi figli pregano per la situazione in Corea del Nord e siamo ancora qui dopo circa 70 anni? Ma perché? Mi manca la visione d'insieme. La risposta non c'è, perché la situazione è ancora così, o forse c'è parzialmente. O pensate a Paolo, con la cellula stiamo facendo prima Tessalonicesi. Paolo va a Tessalonica, sta poco, poi deve scappare perché i giudei fanno una sommossa e lui non può più rientrare a Tessalonica. E c'è scritto che lui ha provato 2 volte, ma Satana gliel'ha impedito. E dice, io prego notte e giorno di potervi rivedere, io voglio tornare perché c'è ancora della roba da fare, ma lui non ci può andare. Allora, visto che non ci può andare lui, manda Timoteo che torna, gli porta le notizie, e poi Paolo, Silvano e Timoteo scrivono prima Tessalonicesi. Passano un po' di tempo, poi scrivono seconda Tessalonicesi. Io sono sicuro che Paolo non ci capiva niente. Dice, ma come, io? Dio mi hai dato il compito di far crescere una chiesa e poi non mi fai più andare. Però prima e seconda Tessalonicesi sono qui, sono scritti qui dentro, perché Paolo non ha potuto tornare a Tessalonica. Visto che non è potuto tornare, ha scritto 2 lettere per chiarire alcune cose che loro dovevano sapere. Se lui ci andava, non ci sarebbero scritte prima e seconda Tessalonicesi. Allora vedi che ti manca la visione d'insieme, Stefano. Tu non hai tutto il quadro. Vi faccio ancora un esempio tratto da Il Signore degli Anelli, così svegliamo magari i più giovani che l'hanno visto. Forse, sì, probabilmente. C'è una scena in cui Gandalf, il grigio, che è un po' il mago buono, lo spiego non per voi, ma magari per chi non l'ha visto, la parte buona del, sono i buoni e i cattivi, lui è il buono, Gandalf, con Frodo, che è il personaggio principale della storia, sono in una grotta. Loro sono continuamente seguiti da un mostriciattolo che si chiama Smigol, una creatura anche brutta da vedersi, che sta cercando in tutti i modi di prendere l'anello a Frodo. Frodo ha un anello e ha un compito, che deve portare questo anello sul monte Fato, buttarlo nel vulcano in modo che si distrugga e il potere del male venga annientato. Questo è il suo compito. Viene aiutato da Gandalf, che è il mago, e altri. E c'è sto Smigol che lo perseguita, perché si vuole riprendere l'anello, perché una volta ce l'aveva lui. E allora a un certo punto Frodo dice a Gandalf: ma scusa, ma perché non lo facciamo fuori sto qua? Così almeno boh, non ce l'abbiamo più tra i piedi. Perché non lo facciamo fuori? Sentite cosa dice Gandalf. Molti di quelli che vivono meritano la morte, e molti di quelli che muoiono meritano la vita. Tu sei in grado di valutare, Frodo? Non essere ansioso di elargire giudizi. Anche i più saggi non conoscono tutti gli esiti. Smigol, mostriciato, ha ancora una parte da recitare nel bene o nel male, prima che la storia finisca. E dice Frodo, tu non hai la visione d'insieme, ti manca. E lui dice che Frodo c'ha ancora una parte in questa storia. E infatti, alla fine, quando Frodo riesce ad arrivare su sto monte Fato, è lì che deve solo fare così, no? Lasciare andare l'anello nel vulcano, nella lava, viene tentato così forte, dice no, io sto anello non lo butto, io me lo metto. Perché quell'anello dà il potere. E si mette l'anello. Cioè siamo arrivati alla fine, boh, devi solo fare così, ma viene attirato così forte da questo potere malvagio che si mette l'anello. Dice no, boh, adesso non finisce più la storia. Chi arriva? Arriva col mostriciato, lo Smigol, che con un morso gli stacca il dito, compreso l'anello, tutto contento di averlo, poi si inciampa, non so cosa fa, finisce dentro il vulcano. Lui e l'anello. Allora, se questo Smigol fosse stato ucciso prima, non avremmo avuto un lieto fine. Smigol aveva ancora una parte. Frodo non aveva la visione d'insieme, Gandalf sì. E questo allora mi insegna tantissimo. Dice, anche quelle situazioni che sembrano paradossali, che dici, ma perché? Ma perché? Calma. Tu non hai la visione d'insieme. Stai calmo. Non ti agitare. Continua a pregare. Ma non ti agitare. Ecco perché dicevo prima, ma noi sappiamo che cosa è meglio per noi. Quando preghiamo, no? Noi preghiamo per qualcosa, ma sappiamo che cosa è meglio pregare? Lo sappiamo o no? E io sono contento che le cose stanno così come c'è scritto in questo versetto, che Dio ci ascolterà ogni qualvolta gli chiederemo qualcosa che rientra nella sua volontà, perché io so che la sua volontà è il meglio. Per questo che sono contento che esiste questo versetto. Quando l'ho trovato, cioè lo sapevo già, ma quando mi è venuto in mente, rimetti di nuovo la slide di prima, quella del... che sembrava dare ragione a questo schema. Era proprio di... ma guarda, questo schema dice esattamente, è l'interpretazione di quel passo, è così. E invece è stata la soluzione, perché io sono contento che la volontà di Dio è quella che venga fatta, perché è meglio per me. E ho capito che sono io che ho bisogno di capire qual è la volontà di Dio. Sono io che ho bisogno. E devo imparare a chiedere secondo la volontà di Dio, perché quello sarà il meglio per me. E allora, adesso si apre un'altra parentesi, se vuoi andare alla slide numero 7, proprio ieri, questo passo, lasciatevi trasformare da Dio con un completo mutamento della vostra mente, sarete così capaci di comprendere qual è la volontà di Dio. Ecco, io ho bisogno che la mia mente sia trasformata in modo che capisca qual è la volontà di Dio. Quando l'avrò capita, potrò chiedere a Dio e verrò esaudito e quello sarà il meglio per me. E allora, ti chiedo di nuovo di rimettere quello schemino là. Questo schemino funziona, ma ha un difetto. Adesso l'ho scoperto qual è. Il difetto è questo, che questo schemino è matematica. 1 più 1 fa 2. Se la preghiera fosse matematica, questo schema avrebbe ragione. Ma io ho scoperto che la preghiera non è matematica. La preghiera è relazione. E in una relazione tra noi e Dio ci sono dei fattori che in quello schema non ci sono, e quindi quello schema è sbagliato. Quello che all'inizio mi sembrava giusto, in realtà è sbagliato e non funziona. La preghiera è un feeling tra noi e Dio, dove noi impariamo che cosa è meglio per noi, lo impariamo da Lui e poi glielo chiediamo. Ma dice, ma perché hai bisogno di chiederlo? Possiamo di nuovo tornare al discorso di prima, ma che programma fa? Se la volontà di Dio è il meglio per noi, lasciamo che Dio faccia quello che deve fare, che va tanto bene, e non stiamo lì a chiedergli e a disturbarlo tutte le volte, no? Allora ho pensato, Sabrina, secondo te tuo padre sarebbe contento se tu non gli chiedessi mai niente, se tu non gli rivolgessi mai la parola a tuo padre, secondo te tuo padre sarebbe contento? No. Tu saresti contento se tua figlia non ti chiedesse mai niente? Dico, ma allora con Dio è uguale, Dio è un padre, è il nostro padre, noi siamo i suoi figli, lui vuole avere una relazione con noi, ma che c'è di strano a parlare con Dio e a chiedergli le cose? È la cosa più normale, lo fanno tutti i figli con i loro padri. Poi che cosa fa il padre? Quando il figlio ha i capricci che chiede delle cose strane, cerca di spiegargli, guarda che questo non è il meglio per te, e non te lo do, perché non ti farebbe del bene. Ma è la stessa cosa con Dio. Allora, se la norma è chiedere, chiediamo, parliamo con Dio, abbiamo una relazione con Lui. E proprio a questo punto, parlando di relazione, parlando di ascolto della voce di Dio, di capire qual è la sua volontà, vi faccio vedere 2 minuti di un estratto delle Cronache di Narnia, e poi Lidia vi spiega il perché ha scelto questo spezzone. Le Cronache di Narnia, qui siamo di nuovo in un altro fantasy, tra l'altro, aperta parentesi, Susi mi ha detto che l'autore delle Cronache di Narnia, C.S. Lewis, si è convertito grazie all'autore del Signore degli Anelli, J.R.R. Tolkien. Quindi le cose si collegano anche. Allora, guardiamo questo spezzone.
Grazie a Stefano perché ha voluto chiedermi di dire qualcosa come testimonianza sul valore della preghiera, e non ho niente da insegnare a nessuno, perché tutti, ciascuno di noi potrebbe dire qualcosa. Non so come mai io mi commuovo sempre quando vedo la scena di questo film. E ancora adesso, come una stupida, mi venivano le lacrime. Perché penso che Lucy nella storia è l'ultima sorellina, sono quattro fratelli, non so chi di voi conosce questa storia, è molto molto bella. E stanno giocando a nascondino in questa grande casa dove sono ospitati da un vecchio parente durante la guerra, i loro genitori non ci sono più. Infatti si sente il fratello che sta contando, se avete fatto caso, perché stanno giocando. E lei fa questo passo, trova questo armadio e rimane molto stupita da questa cosa e fa il passo comunque di entrare, pensando di riuscire a trovare il nascondiglio più bello del mondo, e nessuno l'avrebbe mai trovata. Però quello che mi colpisce sempre è proprio quello che accade dopo, poi sarebbe importante conoscere tutta la storia, perché lei si trova senza volerlo in questo posto fantastico e i suoi occhi sono pieni di stupore e di meraviglia. E poi nella storia Lucy sarà comunque sempre la più piccolina e quella che ha davvero una fede incredibile in quello che accade in questo paese che è Narnia, dove succedono un sacco di cose, dove c'è il protagonista principale, proprio il leone, che rappresenta Gesù alla fine nella storia. Però perché mi colpisce? Perché in effetti, parlando di relazione, tanti anni fa Gianni mi aveva detto una cosa durante gli incontri di studio con lui, insieme a Stefano e altre persone, forse c'eravate anche voi, Massimo e Debora, e aveva proprio detto questa frase che mi aveva colpito molto: la preghiera non è qualcosa, tutto quello che ha detto Stefano in pratica fino ad ora, ma ha a che fare con la relazione, perché come appunto Sabrina e suo papà ci tiene che lei gli parli, la stessa cosa, quello proprio che ha detto Stefano adesso. Però era una frase che mi aveva colpita, ma non era andata a finire proprio dentro in profondità. L'avevo un po' usata come un buon pacchetto da dare a tutti i miei amici e evidentemente non era entrata dentro di me in maniera proprio profonda, mentre negli ultimi mesi, negli ultimi periodi, in effetti sto scoprendo questo, che quando siamo attaccati a Dio viviamo proprio questa relazione profonda con Lui, come tra l'altro Katri l'ha fatto leggere a Samuele prima, con il tralcio attaccato alla vite. Domandate quello che volete e vi sarà dato, ma semplicemente perché quando siamo così attaccati a Dio sappiamo cosa chiedere, no? Perché sappiamo qual è la sua volontà. E quindi ha a che fare proprio con il tenere gli occhi bene aperti. Noi siamo molto incentrati su noi stessi, e anche questo è stato detto stamattina. Massimo ci ha detto: proviamo a spostare l'attenzione da noi a Dio. E si tratta solo di questo, quando abbiamo gli occhi bene aperti è un po' come entrare in un armadio dove pensi di trovare magari solo delle pellicce, dei cappotti, poi piano piano ti si aprono un sacco di altre stanze, perché il Signore continua a metterti davanti agli occhi altre cose, altri soggetti, altre persone, altre situazioni, e continua ad aprirti gli occhi su tutto quello che è. E ce n'è tanto, proprio tanto, ed è qualcosa di che io appena appena ho iniziato a scorgere. E un versetto, poi ho finito, che mi colpisce tantissimo e che ho visto stamattina sul mio frigorifero, non so come mai, non l'ho mai, cioè l'ho attaccato lì un sacco di tempo fa, però stamattina mi ha colpita particolarmente, è il Salmo 34, versetto 5, che dice: quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. È un volto non deluso, è un volto veramente illuminato, perché sa in chi crede e sa in chi confida. E la preghiera alla fine non è essa stessa forse che cambia le cose, ma in realtà siamo noi che cambiamo tramite la preghiera, la relazione con Dio. Grazie.
Grazie, grazie Lidia. Mi hai fatto venire in mente un altro stato che ho visto, sempre della stessa persona, proprio su quest'ultima frase che hai detto. Non l'ho messo perché, ma ce l'avevo, ho detto, ma c'è troppa roba, però adesso tu mi hai messo la pulce. E c'è un dialogo tra due persone, c'è uno che dice all'altro: sai, tutte le persone mi trattano come fossi Dio. E come? Mi vengono a chiedere, mi vengono a interpellare solo quando hanno bisogno di qualcosa. E ho detto, cavolo, ma se è così con Dio non ci siamo. È solo è una lista della spesa. Invece noi abbiamo bisogno di parlare sempre con Dio, per imparare da Lui soprattutto, per cambiare il nostro modo di vedere le cose, non per chiedere le cose di cui abbiamo bisogno, che spesso sono cose di cui non abbiamo veramente bisogno. Adesso concludo perché ho parlato anche troppo e spero, cioè la mia speranza è quella di che possiamo andare a casa con questo, non ho detto niente di nuovo, che la preghiera è una relazione. Spero di avervi aiutato a trovare delle motivazioni più profonde per pregare, per crescere, per conoscere Dio. E in conclusione lascio solo due, non chiamiamoli compiti, brutto la parola compiti, due input. Mi sono fatto aiutare da Samuele e Fabio a fare due piccoli disegnini per ricordare. È qualcosa che ho imparato in questi mesi, da quando la mia spalla settimanale e mensile mi chiedono il resoconto, e ho imparato che la preghiera è anche ascolto, non solo parlare, ma anche ascolto. Allora il consiglio è questo: leggi la parola di Dio quando vuoi, quando hai del tempo, leggila, e poi dopo averla letta, passa un breve periodo ascoltando. Adesso dirò una cosa che i giovani mi manderanno a stendere, io lo so già, ma tanto a me il profumo del bucato piace, quindi mandatemi pure a stendere. Non mettetevi le cuffiette con la musica quando ascoltate Dio, perché il multitasking è una cosa bellissima, si possono fare tante cose contemporaneamente, ma l'attenzione non è 100% su tutte le cose, ma è suddivisa tra le cose. E quando ascoltiamo Dio dobbiamo stare al 100%, quindi toglietevi le cuffiette. Leggete un brano della Bibbia e poi state qualche minuto ad ascoltare quello che Dio vuole dirvi, prima di aprire la bocca. Questo è il primo consiglio. E il secondo consiglio, seconda slide, quando preghiamo usiamo il modello del Padre Nostro, nel senso che il Padre Nostro come è strutturato? Le prime parti, Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. La prima parte è rivolta a Dio, noi adoriamo Dio, lodiamo Dio per quello che è, per quello che fa. Prima cosa, così mettiamo subito in chiaro. E poi la seconda parte del Padre Nostro sono le cose di cui abbiamo bisogno. Dacci il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti e non ci esporre alla tentazione. È tipo una lista della spesa, se volete. Però con questa logica qui, prima punta verso Dio, poi verso i tuoi bisogni. E che il Signore ci benedica. Amen.